Cos'è la realtà? Dio, il senso della vita, non lo so.
I viaggi,
un po' di figa.
Muschio selvaggio, podcast più fico, Luis, Federico,
Martin,
Polo triangolare,
muschio microfono, videocamere e luci,
ospiti diversi tra i più nuovi amici,
20 minuti, un'ora di argomenti,
design, prevedibilità, giochi, inadeguatezza, risate, pianti, rispetto, sincerità e approfondimenti,
siamo negli anni 20,
muschio selvaggio,
idromassaggio.
Lui non ha mai saputo come Cousin Jerry avesse previsto tutto quel che poi è successo. Non ha mai capito perché se ne andasse in giro col passaporto sempre in tasca, quasi fosse già pronto a spiccare il grande salto. Di una cosa sola era certo, che se gliel'avesse chiesto, il vecchio Jerry avrebbe richiamato in superficie la migliore delle sue espressioni strafottenti, e detto una frase da mezzo adulto, tipo «Se stavi attento, ermanno, capivi tutto anche tu». Questa è l'ouverture di Bastogne. Quest'anno compie 25 anni e 15 anni dal giorno nel quale ho letto la graphic novel che è ispirata al romanzo. Una roba che quando l'ho letta mi è esplosa in testa come una granata a manico tedesca, un concentrato di punk, di fottuto punk. E oggi abbiamo il grandissimo piacere e onore di avere qui con noi Enrico Brizzi.
Buongiorno, buongiorno.
Benvenuto. Grazie. Enrico.
Scrittore del romanzo che esce quest'anno con La primavera perfetta, edito da Harper & Collins, ultimo suo lavoro. Grazie mille Enrico di essere qui con noi.
Grazie a voi, mi hai fatto una presentazione quasi da scrittore serio. All'epoca quando uscì Bastogne nessuno faceva
però
tanti complimenti.
Con Jack Frusciante uscito dal gruppo, invece c'è stata una grandissima esplosione.
Adesso sto scherzando, no? Se ho avuto, sinceramente, ho da baciarmi i gomiti, come si dice. Sono stati i miei libri accolti molto bene, però i critici non erano proprio così entusiasti quanto il pubblico.
Come mai? Per la giovane età?
Può essere. Visto col senno di poi, sai, in Italia era raro che esordissero persone under 30. E io ero under 20 e
avevo... con Jack Frusciante uscito dal gruppo.
Sì, l'ho scritto l'ultimo anno di liceo, il primo e unico praticamente di università, e è uscito che non avevo ancora compiuto 20 anni, per cui da una parte ti rendi conto che un'uscita indipendente come Jack Frusciante, che parte da etichetta piccola, indipendente, in 200 copie e diventa un fenomeno di costume, per cui nel giro di un anno ti trovi a scendere le scale del Virgin Megastore a Parigi sugli Champs-Élysées per l'edizione francese tipo Beyoncé o alla Fiera del Libro Mondiale di Tokyo. Era qualcosa di assolutamente incredibile, per cui da una parte si sono aperte tante occasioni buone, tra cui quella che più mi stava a cuore, di poter fare la mia cosa, poter continuare a scrivere, poter continuare a fare quello che facevo anche gratis per passione prima, e dall'altra fatalmente quando si ha visibilità c'è anche chi dice sei uno stronzo, sei un montato, cadrai e io riderò.
Ed eccoti ancora qua a fare altri libri comunque, a prescindere da tutto.
Oh sì, 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 ma insomma non posso lamentarmi, anzi mi ritengo molto fortunato. Madonna. Sinceramente.
Beh, Madonna. Ha ragione, insomma, tu quando hai iniziato a pensare di voler fare veramente lo scrittore, quali sono stati?
No, onestamente ignoravo che ai nostri tempi si potesse fare lo scrittore, cioè pensavo fosse finita con Dostoevsky eccetera. E intendo dire fare lo scrittore professionista. Io ho iniziato dalle fanzine, ho iniziato dalle cose fatte con le fotocopiatrici, la colla e le forbici. Andavo al liceo, c'era il giornalino ufficiale del liceo che era penoso, del tipo ringraziamo i nostri genitori che hanno fatto tanti sacrifici per noi e i professori che ci mettono tanto impegno, eccetera. Una roba, sembrava il bollettino parrocchiale. E allora abbiamo fatto un controgiornalino per metterci le recensioni dei dischi che ci piacevano, dei libri che ci piacevano, un po' di prese per il culo, satire sui professori o sugli allievi più pettinati e, come dire, con una scopa infilata in qualche orifizio. E cioè, libertà d'espressione. Ma infatti così ho cominciato.
Dove nasceva la voce? Cioè, è strano che a un'età così giovine avessi già capito che potessi tirar fuori qualcosa e concretizzarlo, perché magari tantissimi sono dei bravi scrittori e non hanno le palle, diciamo, di venire far uscire, fuori. Sì, di stamparlo, perché la prima stampa, hai detto, erano 200 copie e poi sono diventate milioni.
Beh, è venduto un milione di copie con il primo romanzo.
Assurdo. E quando hai deciso di presentarti da questa casa editrice, cosa pensavi che succedesse? Tu pensavi adesso lo concretizzo?
Volevo impressionare una ragazza.
Davvero?
Certo, come quelli... La maggior parte di quelli che iniziano a suonare la chitarra.
Ecco, il motivo per il quale gli scienziati cercano il bosone di Higgs, poi alla fine è sempre stato fatto tutto a capo a quello.
Perché voglio piacere a una ragazza.
Beh, cominci perché vuoi fare buona impressione su qualcuno e vuoi dimostrare qualcosa a te stesso, ma se hai semplicemente il pensiero che esiste la possibilità di farlo è perché hai visto che l'ha fatto qualcun altro prima di te. Cioè i cuccioli imparano copiando i più grandi. E se c'era stato Pier Vittorio Tondelli che aveva scritto altri libertini portando in scena punk marginali di provincia, se poteva essere stato solo concepito, oltre che poi pensato, scritto e pubblicato e trasformato in film, Arancia Meccanica. Se ragazzi che avevano 10-15 anni più di me avevano tenuto banco nelle edicole con un periodico come Frigidaire, dove il fumetto, la scrittura, il reportage, tutto si incrociava. Voleva dire che tutto era possibile, possibile, poi ci provi.
L'arte che non si pone limiti.
Cioè, come andare in skateboard, non so come dire.
Come era quel
detto?
Vedi
qualcun altro che lo fa e ci provi anche tu.
Siamo realistici, esigiamo l'impossibile, no?
Ottimo!
O no?
Ma infatti non ti sei lasciato scoraggiare, magari qualche compagno del liceo ti ha mai preso in giro per la decisione all'inizio di pubblicare
giustamente
qualcosa?
Perché la prima cosa che ho mandato in giro era un plagio copiata da Blade Runner. Avevo visto al cinema in uno di quei pomeriggi per studenti a prezzo politico, maratona quattro film, e, essendo mosso appunto dal desiderio di far vedere che facevo qualcosa di fico, ma avendo una vita che dal mio punto di vista non era fica, tutti gli autori che leggevo dal mio punto di vista erano avventurieri, agenti segreti, domatori di bestiame selvaggio, spacciatori su grande scala, cioè avevano vite dense. Io andavo al liceo, suonavo il basso malissimo in una band sfigata e ero innamorato di una ragazza che non voleva mettersi insieme a me, se no avremmo sofferto troppo perché lei era sul punto di partire per l'America e quindi dico, cosa racconto? E c'è stato copio una storia altrui e quindi ho mandato in giro questa storia, l'ho fatta vedere a questa ragazza e agli amici più stretti che non avevano visto Blade Runner, quindi mi hanno detto, che figata, ma come hai fatto a inventarti un universo del genere?
Lei l'aveva visto?
No.
Ah, meno male.
E infatti ho dovuto portare avanti la balla, perché mi hanno detto, mandalo agli editori. Dico, certo. E l'ho mandato agli editori, da quelli enormi di cui avevo i libri in casa dei miei, nelle scansie della libreria, a unica cosa un po' lungimirante, a editori indipendenti che pubblicavano giovani. Questa etichetta di Ancona si chiamava Transeuropa, aveva appena fatto il primo esperimento di antologie under 25. Quindi ho detto, sono under 18 praticamente, perfetto, vado benissimo. E finalmente un giorno torno a casa, non esistevano i cellulari, siamo all'epoca di Garibaldi e Cavour, e mia mamma mi dice, c'è un editore che ti ha chiamato, ti vuole vedere sotto le due torri al centro di Bologna. Presumo che sia uno scherzo dei miei amici e quindi astutamente faccio il giro in bici da dietro dal ghetto invece che da davanti, così li sorprendo. Invece c'era un editore, un uomo enorme, me lo ricordo, alto come la Garisenda, tipo impermeabile da editore, gli occhiali, le scarpe tipo Pippo di Topolino, enormi. E dico, ma è un editore davvero? Ma allora non è uno scherzo. Gli vado incontro, lui mi dà la mano, ci presentiamo, io lo guardo dal basso in alto e per un attimo aspetto che mi dica, ma hai scritto una gran figata, la pubblichiamo, partiamo da 15 milioni di copie di tiratura, poi facciamo una festa, chiamiamo tutti Andy Warhol, i Rolling Stones, Ice-T, tutti. E invece mi dice, come cazzo ti è venuto in mente di copiare Blade Runner? E io sarei sepolto
vivo,
sgamato
subito. Guarda che io ho visto cose
subito,
che voi umani...
lui l'aveva vista davvero. E sarei morto di vergogna, ma in questa umiliazione si è nascosta la salvezza, nel senso che mi ha detto, cambia prospettiva, cioè non copiare il cinema, non copiare le vite degli altri, racconta la tua, e io parto con la mia romanella, ma la mia vita è noiosa, povero me, piccolo e nero, pulcino, disperato, vado al liceo, nessuno mi ama, eccetera, e lui mi ha detto è questo che devi raccontare, è questo perché ognuno di noi sa tirar fuori bene le cose che gli stanno a cuore, il giusto linguaggio delle scene che conosce davvero.
Non fingere qualcosa che non sei, che non sai.
E quindi per me è stato il ribaltamento di prospettiva, da cercare di far finta di essere fico a provare a essere te stesso.
Ma
e basta.
Ha notato una qualità nella scrittura, effettivamente.
Forse non mi avrebbe dato appuntamento,
esatto,
altrimenti.
Infatti.
Però...
Ma non è scontato comunque riconoscere il fatto che il tuo punto di vista... è solo tuo e vale la pena di essere raccontato proprio perché...
Cioè io non mi immaginavo che quello di cui oggi sono invece pienamente convinto, che la vita di ognuno di noi vale la pena di essere raccontata. Vale la pena di essere raccontata evitando quello che è l'errore classico del narratore esordiente. Cioè mettere in scena un suo alter ego però più figo, senza difetti. Cioè con le tue cose migliori, però le ragazze cadono ai tuoi piedi, gli amici ti adorano, la gente ti saluta, ma la vita reale non è così. Qualcuno ti adora, beh, qualcuno ti tradisce.
Magari te lo
qualcuno...
puoi scrivere per te stesso in un atto di onanismo forzatissimo, però
esatto,
per altri insomma non funziona granché.
Però il jazz è masturbazione e il soul è sesso e a noi interessa il soul. Cioè, fuori metafora, tutto quello che c'è di valido nella mia vita è quello che ho in comune con gli altri. Con gli amici, con una persona incontrata in treno, in metropolitana una volta, non quello che è mio, proprio mio, col mio codice fiscale, che quello onestamente frega poco a me, figurati agli altri.
Sì, sì. Quindi tu quando scrivi comunque non hai sempre raccontato di tue esperienze attraverso personaggi che non rispecchiavano al 100%...
In realtà lui sono sempre esperienze mediate, cioè
sì,
un mix tra magari una storia mia, una storia di mio fratello o di un amico che conosco bene.
Sì, perché non sapresti raccontarla se non l'avessi effettivamente, non sapresti
raccontarla. Cioè se non sai com'è essere tradito, è difficile raccontare il tradimento,
esatto.
Se non sai com'è tradire e sentirsi magari una merdaccia dopo averlo fatto, sarebbe molto difficile raccontarlo. Poi c'è uno step ulteriore, cioè non devi semplicemente prendere la tua vita e metterla in scena. Sostanzialmente quando capisci che quel sentimento, quella situazione è capitata a te, a lui, a lei, a quell'altro, al tizio conosciuto una sera in Olanda per caso, eccetera, allora vuol dire che è universale e quello è il materiale su cui lavorare.
Come nella comicità.
Sì, cercare tipo la matrice che influenza gli avvenimenti che succedono un po' a tutti, ma mi viene in mente un meccanismo che... è quello del rubare alla propria vita il contenuto, no? Che ti mostra, che è un tratto in comune anche ad Andrea Pazienza, il quale gliene hanno dette di ogni quelli che si riuscivano a riconoscere nelle sue vignette.
Immagino,
perché lui
infatti...
gireva, si trovava uno con una faccia buffa e la stereotipava, magari con esattamente nella vignetta quello che andava a dire poi quel tipo, e tutti a fare... Oh,
sì, sì, la paura di avere un...
Voglio i diritti sulla mia immagine.
E questa è, secondo me, veramente la prova che una storia funziona. Cioè, hai parlato di Pazienza, a cui io ho dedicato insieme a Tondelli Jack Frusciante, il mio primo libro, quindi sono, diciamo, un ammiratore a prova di bomba. Ma la cosa fantastica è che ci sono in giro in Italia, ancora oggi, almeno 5 persone diverse, di cui 4 perlomeno conosciuto dal vivo, che dicono... Zanardi sono io,
certo.
Sei ispirato a me.
È capitato anche a me di conoscere
e allora,
uno Zanardi.
Se in tanti si ispirano, nel mio piccolo è successo anche a me con i miei libri, ma qui hai raccontato la mia storia, ma quando te lo dicono in 4, 5, 6, forse hai fatto centro, perché tu non stai pensando direttamente a loro di solito.
Ma parla di me, sono io. Soprattutto, ma non ti è mai capitato di avere persone attorno a te paranoiche del tuo essere capace di raccontare... E di osservare più che altro e di raccontare e di stare cauti dal...
Sì, qualcuno che non voleva essere la tua musa, ecco.
Esatto, come se fossi una videocamera effettivamente, tipo che sei capace di carpire informazioni poi da raccontare, perché non c'è
però
altro modo.
Se è vero quel meccanismo che dici, nel quale tu in realtà non è che stai parlando il fatto nello specifico, ma tutto l'apparato simbolico che evoca quel fatto, quindi prende una valenza universale una volta che parli del tradimento del miglior amico, per dire, uh-huh. che è talmente tanto un classico che potrebbe essere successo a tutto il mondo, sì. capito?
Cioè, ma quando vi faccio un esempio, ho un fratello, ho scritto romanzi, La primavera perfetta parla anche del rapporto tra due fratelli non detti, rancori che si portano dietro, uno è celebre, l'altro no, uno è più grande, si sente defraudato della primogenitura, ma non è la storia mia di Enrico Brizzi e di mio fratello Riccardo, e lui lo sa benissimo, cioè mescoli mille cose, parli della fratellanza, non della nostra fratellanza, per cui in realtà quello che succede più il contrario, cioè di persone che vengono da me e si comportano come se fossero a un casting. Allora, una storia interessantissima, se te la dico ci scrivi un libro, se te la dico ci scrivi un libro. Allora, eravamo io e un ex legionario della legione straniera francese su un cargo battente bandiera liberiana, poi sono arrivate delle ragazze bellissime, cioè chi è un po' superficiale cerca di mettersi in mostra, come sì, quelli sì. che si buttano dentro le foto per esserci esatto. anche loro, senza capire che non c'è nessuna persona reale che ispira quell'essere fratelli, quell'essere innamorati, quell'essere traditori o traditi, mm-hmm. ma è proprio cerchi di catturare lo spirito del mondo, non le vite delle persone, cerchi di catturare l'umanità.
Magari proprio come in una
non
fotografia.
Luca, Gianni, esatto. Francesca o Virginia.
Sì, perché ora si tende, forse da sempre, non so se adesso tirerò in mezzo i social, si tende a raccontare, a provare a portare se stessi proprio, senza mettere una maschera. Anche gli artisti spesso ora parlano proprio della loro vita nuda e cruda e parlano di sé, proprio io sono questo e faccio questo e questa è la mia vita, quando magari un tempo l'artista magari saliva sul palco con trucco, parrucco e scendeva
però,
dal
sai,
palco
forse
e teneva lontana
l'unica il fatto, io un po' credo in questa cosa, che l'unico modo per conoscere la realtà è fingerla, o quantomeno avere a che fare con la finzione, quindi con dei segni, dei racconti che di riflesso ti narrano del reale, perché di per sé la realtà non si vuole far raccontare, è difficile da acchiapparla, quindi l'unico modo che hai di farlo è cercare di trovare appunto dei retini che ti permettono di acchiappare parole, strumenti, segni proprio, simboli che la carapiscono e poi restituirli poi al mondo.
Stiamo palleggiando con 30 secoli di filosofia occidentale, raccontando cos'è la realtà, cosa possiamo fare. In realtà io non vado più in là dell'idea che ci sono delle storie che sentiamo, magari per caso arrivando in un rifugio di montagna quell'unica sera, da una persona che fa il tragitto dall'altra parte che non rivedremo realisticamente mai più. E quelle storie ci colpiscono, come ci colpisce un quadro visto in un museo a Vienna o una ragazza incontrata per caso a Belgrado. E è quello che risveglia in noi un sentimento, che darebbe l'idea a un musicista di scrivere musica, a un artista visuale di dedicare o ispirarsi per fare qualcosa con le sue mani su qualche superficie, a un narratore... di narrare.
Sì, sì, infatti hai detto,
cioè la figata è che non lo sai, non c'è la ricetta, cioè tu vai in giro e poi succede che un'idea ti inizia a battere in testa, poi dopo ti svegli settimane di fila che questo è il tuo primo pensiero la mattina, sì. insieme a dove è il caffè, e è il tuo ultimo pensiero la sera, oltre a la donna che amo sta bene, le mie figlie stanno bene, relax, e poi ti sdrai e dici, però aspetta, com'è che continua quella storia? Domattina parto con sta frase qua.
È proprio il tuo motivo, personalmente il tuo...
Per quanto mi riguarda è una ragione di vita, cioè coincide l'urgenza, il bisogno,
una necessità.
Con il pensare, che figata però. Anche se visto da fuori, immagino che uno che sta davanti a un computer 12 ore al giorno non sia così figo da vedere.
Tu stai viaggiando però, intanto.
In realtà sì, sì. nella testa c'hai paradiso, inferno, purgatorio, Gardaland, l'LSD, tutto.
E non hai mai avuto la necessità di forzarti per...
È successo una volta. Io ho iniziato a pubblicare nel 94, 20 anni non ancora compiuti, insomma. E per 10 anni sono andato avanti proprio... perché per farti venire in mente una storia ci vuole poco. Per scriverla ci vuole un anno, due, a volte di più. Per cui, come dire, sono partito sulla scorta delle idee iniziali, è durato 10 anni, e in proprio nel 2004 la mia vita era appena cambiata, avevo 30 anni, ero appena diventato padre e avevo sempre i suoceri, i genitori, i parenti che ti guardano in modo diverso. Mm. Non sei più quell'adorabile testa di minchia, sei il padre di loro nipote.
Non sei più innocente per niente.
Esatto, e devi scendere a compromessi, cambiare macchina perché serve la macchina più grande, eccetera, eccetera. Cioè ti prende a un certo punto quel profumino di morte vicino alla tua più grande gioia. Cioè questa creatura è mia figlia, la sollevo al cielo e dico benvenuta al mondo, sì. Chloe. E in questa gioia enorme però parte una serie di telefonate dell'assicuratore, ma adesso forse dovresti pensare a mettere via delle cose per il futuro. Cioè, Madonna. Dici, cavolo, la cosa più bella del mondo è l'idea di affondare in una palude contemporaneamente, com'è possibile? E per la prima volta mi è capitato di pensare, proprio in quel periodo, che stavo scrivendo qualcosa solo perché avevo un contratto. Mm. Dico, a me sta storia non piace, per la prima volta. È come se... per la prima volta l'amico di cui ti fidi di più lo vedi che di nascosto sta mettendo le mani nelle tue cose o fotografa di nascosto il tuo album intimo. E ti senti tradito da te stesso sostanzialmente. E la risposta è stata staccare, dico non posso andare avanti scrivendo una storia che non mi piace. E cosa racconto un domani a mia figlia? Cioè come mi guarda allo specchio già domattina? E ho la fortuna di pubblicare, ho la fortuna di scrivere, lo vorrebbero fare in tanti, devo difendere sto onore, non sputtanarmi.
Poi si dice, no, fai una cosa che ti piace fare e non lavorerai un giorno in vita tua, però potrebbe anche essere una dannazione nel momento in cui ti senti l'obbligo di fare una cosa che ti piaceva fare.
Esatto.
Perché è libera, appunto, perché...
Penso che sia molto simile a essere chiusi in un rapporto... sei stato sinceramente innamorato, però poi all'improvviso
sfuma,
sei sicuro che non va più bene, è un dolore portarla avanti, è una fatica, perché non riesci nemmeno a essere onesto e dire, oh, l'amore ci ha abbandonato, non è colpa mia, non è colpa tua, però dobbiamo guardare la realtà in faccia. Ho avuto il terrore di essere abbandonato dall'amore per la scrittura. E l'unica soluzione logica che mi è venuta in mente è stata spegnere il computer, mettere da parte gli appunti e partire con mio fratello, zaino in spalla, per realizzare un vecchio sogno, andare a piedi dal Tirreno all'Adriatico.
Ed è iniziata
intanto
lì.
Ci penso, sì. E camminando, piantando la tenda in luoghi improbabili, gustando piatti maremmani a orari bizzarri e tutto quello che accompagna un viaggio a piedi, tipo la ricerca di una birra dopo 10 ore che sei in giro
e reintegra, che fa benissimo.
L'ha detto anche il medico della nazionale italiana di
calcio. Se l'ha detto lui, ragazzi,
è l'integratore salino ideale.
Davvero, la birra?
Sì, beh, bastano bene 24, ma cioè una o due.
E quindi questa è l'origine degli psicoatleti.
Questa è stata l'origine della possibilità di raccontare viaggi a piedi, okay. Cammini. È stata l'origine degli psicoatleti, che è la mia ballotta, la mia squadra, il mio gruppo di camminatori, con i quali ripartirò peraltro proprio oggi per fare per l'ennesima volta un tratto di via Francigena, sì, Siena, Roma.
Parti da Milano?
Sei entrato con uno zaino.
No.
Ha uno zaino che adesso è off camera, ma sei entrato con uno zaino.
Uno zaino da 10 giorni,
sì,
dai.
Sì.
Un altro Enrico Brizzi però con...
Esatto. Però soprattutto è stata la possibilità di capire che se stai facendo qualcosa che non ti piace, devi darci un taglio. E la figata massima di quel viaggio è stato che arrivando all'Adriatico, oltre a avere grosse vesciche ai piedi e... domandarmi perché non ho portato un costume da bagno, visto che arriviamo al mare, ho fatto il bagno in mutande, basta. E la cosa principale è stata, io quel libro che ho a casa, che sto scrivendo e che non mi piace più, lo butto via, racconto un'altra storia. E per la prima volta ho scritto di un cammino, è stato un romanzo che poi è uscito l'anno dopo, si chiama Nessuno lo saprà, che è proprio la storia di un tizio che a 30 anni è in crisi, parte col fratello e attraversa l'Italia a piedi da una parte all'altra. Poi il vizio mi ha catturato e l'Italia l'ho attraversata a piedi anche dall'Alto Adige alla Sicilia, o l'Europa dall'Inghilterra a Roma, o Roma-Brindisi e poi su, quello è stato veramente da pazzi, su un'imbarcazione autocostruita da un amico, sai l'amico MacGyver che hanno tutti da ragazzi, lui a Bologna,
una barca.
Meglio, era di quelli che tipo gli consegnavi la Vespa per fare una piccola riparazione, faceva uno scherzo e te la saldava con un'altra Vespa e faceva tipo il risciò doppio eccetera.
E opera ancora queste...
Meglio, è diventato un professionista, cioè è andato a lavorare per la Marina Militare e ha ripescato un relitto e l'ha rimesso in grado di navigare.
Però
teniamo lo stile medioevo, senza radio, no motore, così si fa il viaggio come nel 1200.
Fichissimo.
Roma Brindisi a piedi, poi si sale e si parte a vela e si va solo a vela come una volta. Alla mia mamma non l'ho detto fino a quando non siamo arrivati dall'altra parte sani e salvi, ma molto
epocale.
Sì, sì, soprattutto quando stavamo per scuffiare nel canale d'Otranto, ma insomma ti rendi conto che senza poter avvertire nessuno, capito?
Sì, senza radio.
La gente provava queste sensazioni.
Ma
qua,
non vi vestivate anche...
Da medievali? No, quello no.
Cazzo, guarda che...
No,
no. Guarda
sì,
che...
Sì, quindi hai deciso di vivere una vita che è un racconto, una certa proprio. Cioè di vivere delle avventure degne, cioè immagino ogni giorno che si passa... di cammino è una vita veramente, sono quei 24-25 chilometri, non so quanti tu ne faccia al giorno.
No, dipende dal terreno, comunque sì, è un...
Tutte le cose che noti.
Tanti giorni, no?
Bellissimo, che davvero io ho fatto 3 volte Bologna-Firenze e non ho mai fatto camminando effettivamente, quindi sono un po' più frenetico perché mi piace sperimentare mezzi nuovi, l'ho fatto in skateboard o in bicicletta, perché alla fine me la godo come se stessi andando a piedi, ma vado un po' più
veloce.
Era
anche una cosa che nessuno aveva mai fatto,
sì,
probabilmente.
Ecco, la sensazione di essere il primo a farlo, capito? O uno dei pochi, perché i cammini che stai facendo anche tu, immagino che non li facciano una grande fetta della popolazione. Lo fanno in tanti, ma sei parte di una percentuale... Comunque,
sì, i cammini di 12 settimane non sono così comuni.
Non li fa, esatto. Il cammino di Santiago ho visto che lo fanno persone con il portazaino, partono da 3/4 di tappa.
È disseminato di luoghi in cui dormi, in cui arrivi ci sono distese di zaini con l'etichetta tipo aereo, perché molti camminano.
Se lo fanno portare.
Ovviamente, se lo fanno portare dal furgo e poi dopo quando loro arrivano a fine tappa con solo il beauty e... il panino, recuperano lo zaino, così la sera possono vestirsi eleganti tipo Mansilla de las Mulas, dove non c'è niente.
Gli esploratori, i coloni del 1800.
Per me è stata una figata il cammino di Santiago farlo partendo da Torino, partendo dall'Italia. Ero arrivato a Torino con un viaggio a piedi dell'anno precedente, dal Garda a Torino, e dico, riparto da qua. E altro periodo di crisi, adesso sto parlando, sembra che io sia sempre in periodo di crisi, però sono stati due.
La crisi da quanto intendo è una tua grande musa, no? Come dice quel quadretto, la felicità non fa racconto.
Sì.
Questo è vero, cioè è vero anche che se ti piace scrivere, suonare, dipingere, fare collage, tutto diventa materiale, cioè sia le grandi gioie che le mazzate che prendi dritte in faccia. Mm-hmm. E mi ero appena lasciato con la mamma di mia figlia più giovane, quindi dico, sono proprio una testa di cazzo, cioè non ne faccio una dritta. E facciamo che solito metodo per curare i guai,
camminiamo.
Partito da Torino, viaggio di anche lì 12 settimane, passi le Alpi, scendi in Provenza attraverso il Delfinato, cammini che... Ci sono i segnavia, ma sono pochissimi che partono da così lontano. Quindi quando dici sto andando a Santiago, da una parte dicono wow, che figata, dall'altro sei completamente fuori di testa, no? E poi arrivi, varchi Pirenei, e per la prima volta arrivando dal tuo sentiero semisolitario, vedi questa autostrada di gente che cammina. Assurda. Appena partita, perché quasi tutti partono
da
Roncisvalle, in sostanza, Saint-Jean-Pied-de-Port, l'ultimo paese francese per
coda,
arrivare al passo, ma una coda tipo Casello di Rimini Sud a Ferragosto,
come
impressionante.
Per come per l'Everest al momento, no?
Esatto.
Ma
la
figata
è che
in crisi.
Tutti in crisi perché quasi tutti hanno lo zaino nuovo, gli scarponcini con l'etichetta ancora attaccata, per cui ho beccato anche dei neozelandesi di 80 anni allenatissimi che non hanno fatto una piega, dormivano sui prati, eccetera, ma la grande maggioranza sono 20-40enni sì. che dicono voglio fare il Cammino di Santiago, e tu gli chiedi ma hai mai fatto il cammino, diciamo, del giro dell'isolato intorno a casa tua? No, io voglio fare il Cammino di Santiago. Sì, sì. E il secondo giorno la fila è già più rada,
sì, sì.
Il terzo dici cavolo, ma dove sono finiti tutti? Poi inizi a parlare con le persone, perché molti vanno, cioè, ai due all'ora,
sì.
vinti dalle sofferenze. La parola che senti più spesso è tendinitis
e hemorroides.
E poi il pomeriggio non cammina quasi nessuno, cioè tutti la mattina, poi gara per arrivare all'ostello.
Ah, perché si riempiono stivanati. Effettivamente, magari non c'è posto negli ostelli.
Io l'ho fatto, diciamo, fuori dalla stagione estiva più pronunciata, però mi hanno detto che tipo in agosto la gente si accoltella per prendere la branda.
Ma pensa che dramma, magari stai superando una crisi, dici ok, faccio un cammino, me la faccio un po' passare, rifletto, eccetera, e molli il cammino dopo tre giorni, non hai scampo dalla crisi.
Beh, almeno passi da una crisi all'altra, esatto. Capito?
Ma molto banalmente un sacco di gente lo fa per conoscere qualcuno.
Altre persone, sì.
Qualcuno, per cui si formano un sacco di coppie. E conosco varie persone che poi si sono rimaste insieme.
È figo.
Dopo essersi conosciuta a Santiago, una specie di. Cioè, altro che Meeters.
Grindr, Tinder,
eccetera.
Questo è un approccio laico che però fa suo una roba cristiana, no? Che era. Ma non solo, credo le maggiori religioni del mondo abbiano fatto i cammini.
Certo, lo stesso Cammino di Santiago, l'arrivo a Finisterre lo facevano già i Galli Celtiberi, gli abitanti della Galizia. Prima che fosse noto il messaggio cristiano, perché per loro era appunto la fine del mondo, quindi andavano lì e bruciavano gli abiti per cominciare una vita nuova, cioè lo stesso rituale che fanno oggi i pellegrini.
Ganzo. Quindi rimangono parte di queste reminiscenze dell'origine religiosa, mistica dei cammini.
Chissà quanti.
Sì, sì, poi c'è chi se la vive in maniera più...
ma
molto colpito in questo
cammina,
senso,
no?
Tipo arrivare a piedi a Gerusalemme, ero con ragazzi da cristiano praticante al ateo scientifico, tipo è impossibile che eccetera. La cosa bella è che ognuno con la sua sensibilità comunque, cioè, attraversi dei luoghi da cui vengono storie molto antiche e molto potenti, minimo che si possa dire, al di là del fatto che uno creda o non creda, sia ebreo, cristiano, islamico o qualunque altra cosa. E ti rendi conto
storia.
Che queste pietre sono tutte insanguinate, cioè quella terra la vogliono tutti, sì. A tutti i costi, e in poche parole capisci che è un po' troppo da simplex pensare questi hanno ragione, questi altri hanno torto,
sì.
Perché non ci sono due
squadre.
Quello che capisci è che tu nasca ebreo, islamico, coppia mista, cristiano, quello che ti pare, i pacifisti li pigliano mazzate e gli estremisti hanno il loro vantaggio a tenere la tensione alta. Per cui chi ha ragione o chi ha torto? Per quanto mi riguarda ha ragione chi preferisce la pace alla guerra, banalmente.
E tu l'hai... Quanto sei stato lì a Gerusalemme dopo, una volta che sei arrivato?
Noi siamo sbarcati a Acco, l'antica San Giovanni d'Acri, dove si sbarcava dall'Europa, che è la città più a nord oggi di Israele, vicino al confine col Libano. Poi c'è questo sentiero che si chiama Israel National Trail, che sta sostanzialmente su dune parallele alla costa, scendendo verso sud, fino a Tel Aviv. E poi... 5 giorni, mi pare. E altri 3 invece andando nell'interno, verso le... Bianche rupi di Giudea, entri nel deserto.
Assurdo.
Sostanzialmente, e in 3 giorni arrivi a Gerusalemme.
E il percorso è da dove? Cioè, come fai? Che percorso è?
È l'antica via dei pellegrini che partivano dall'Italia, si imbarcavano in Puglia. Noi l'abbiamo fatto appunto in quella maniera un po' autogestita. E tipicamente le tappe di scali marittimi erano Grecia continentale, Rodi, Cipro. E poi sbarcavi a San Giovanni d'Acri e ricominciavi a camminare.
Assurdo. Quanto è durato il viaggio?
1 mese a piedi da Roma a Brindisi, prendendo la larga, facendo il giro dal parco d'Abruzzo per stare il più possibile in mezzo al verde, e 10-12 giorni in barca e
Madonna
8
santa.
A piedi di là, in Terra Santa.
1 mese a piedi, cioè è come essere homeless proprio.
La figata è che ti metti nei panni...
Sì, sì. Più che homeless, hobo.
Hobo.
Che sono quelli che giravano, però si facevano... tutte, sono quelli classici che facevano le incisioni sulle monete americane, il quarto di dollaro.
Ah, sì. Una roba d'altri tempi, veramente.
Peraltro il primo tatuaggio del mondo occidentale veniva praticato proprio da monaci armeni con attrezzi da calzolai fuori dal Santo Sepolcro a Gerusalemme, e la croce di Gerusalemme veniva fatta come segno che c'eri arrivato. Dopo che, diciamo, erano già noti nell'antichità pre-medioevo i tatuaggi, ovviamente, però nel nostro, nella cultura occidentale sono tornati come segni di pellegrinaggio eseguito. La cosa bella del viaggiare a piedi è che lo straniero sei tu. Quello mi ha sempre esaltato proprio. Io vengo da una famiglia per molti versi ordinaria, ma in questo senso molto italiano ordinario, anche se ci siamo scordati di che cosa significasse essere emigranti per lavoro. Cioè, mio nonno, il padre di mio nonno, di lavoro hanno costruito le ferrovie nel Missouri. Partivano a 20 anni, tornavano a 50 col gruzzolo per comprarsi casa.
Assurdo.
E quando ero bambino, famiglia molto numerosa, cioè mio padre, sono 7 fratelli, mia madre 6, quindi sono cresciuto in mezzo a una tribù di cugini. Al tavolo a casa della nonna si mangiava in 12-16, cioè eravamo in tanti. E praticamente tutti gli uomini lavoravano fuori. Quando dico fuori, tipo, c'era quello che costruiva i ponti in Senegal, quello che faceva il medico in Etiopia, che lavorava sui transatlantici. Per cui nella mia testa era fatale, normale, l'idea che Bologna è il posto dove si sta da piccoli e dove si torna perché ci sono i tuoi, ma la tua vita è in giro.
Sì.
E la cosa bella del farlo con uno zaino in spalle è che tu ti presenti. Chiaro che se lo fai in Alto Adige o a Cervinia o dove ci sono sentieri, nessuno si stupisce, ma prova ad arrivare a Montemiletto in provincia d'Avellino, sudato fradicio, con lo zaino, la borraccia vuota, non trovi il sentiero.
Quei nonnini.
Plaza del paese con tutta la ballotta paesana che ti guarda,
ostili,
ti avvicini all'unico bar, come stai arrivando, tirano giù la saracinesca e tu dici, ma come? Are you English? Ti chiedono, dici, ma che English? No, siamo italiani. Ma cosa state facendo? Stiamo andando in Sicilia a piedi. Ah, iniziano a ritirare sulla saracinesca, ma volete qualcosa da mangiare, eccetera. Gli racconti la tua storia, cioè diventi l'eroe di Montemiletto.
Sì, bellissimo.
Alla fine non riuscivano più ad andare via perché ci volevano, litigavano per ospitarci a pranzo a casa.
Si narreranno ancora storie su di voi, magari di generazione in generazione.
Sì, più giovani sostengono che i vecchi boomer se la sono sognata, sta storia è una leggenda, non è vero. Invece ragazzi
voi.
Di Montemiletto, è vero. Accadde nel 2010.
Sì, infatti, è perché è proprio il bello di muoversi con la, diciamo, propulsione umana, invece che a 300 km orari col treno, è che proprio vedi tutto ciò che superi con in batter d'occhio in macchina. Infatti odio i viaggi istantanei, perché ti perdi veramente intanto la percezione delle distanze. Cioè, quando vai da un paesino all'altro, che sono 20 km, ci vuole un giorno intero, ti accorgi della casina, ti fai fare il panino dalla signora, c'è la sorgentina e l'animale.
Roba,
cioè,
che il viaggio diventa la meta, no?
Esatto.
Certo.
Diventa molto più...
È una sensazione che ho provato fortissima al primo viaggio a piedi che ho fatto. Sono partito da Bologna con un amico dicendo, oh, andiamo al mare a piedi. Mare, per i bolognesi è l'Adriatico, è fare il weekend o il periodo a Rimini, Cervia, Milano Marittima. Andiamo a piedi, cioè invece di farci 3 ore di coda in macchina o un'ora andando a tavoletta, vediamo quanto ci mettiamo con la tenda. Bellissimo. Siamo partiti la prima sera, dormivamo che si vedeva ancora a Bologna, e dico, cioè non arriveremo mai più.
Arrivati,
cioè,
San Lazzaro.
Sì, eravamo tra Castel De Britti, Monte Renzio, cioè non più in là. E seconda sera ancora si parla dialetto bolognese, cioè non è ancora cominciata l'area
culturale.
Quando è
che arriva il romagnolo?
Dialetto romagnolo. E terzo giorno eravamo dalle parti di Brisighella, sopra Faenza, iniziano i doni. Un contadino ci porta un cesto di ciliegie, boccia di vino, potete dormire qua.
Bellissimo.
E ti rendi conto che veramente il territorio che sei abituato a attraversare a freccia, in realtà è esteso, è pieno di pieghe, è pieno di
vita. Persone, esatto, vivono quei luoghi che si attraversano con la macchina.
Esatto. Insomma,
esistono.
Morale, arriviamo a farci il nostro bagno finale. Per una volta, invece di metterci 1, 2, 2 ore e mezzo, ci abbiamo messo 5 giorni. E poi siamo tornati però coi mezzi, perché dovevamo tornare alle nostre cose.
È evidente.
E quello che ho pensato durante il viaggio di ritorno, cioè vedevo passare dal finestrino del treno le colline che avevamo risalita una a una, lì è dove abbiamo chiacchierato di quella cosa, lì è dove il contadino ci ha portato le ciliegie. E ti rendi conto che rifare il viaggio all'indietro in poco più di un'ora è una truffa.
Sì, sì.
Cioè io voglio vivere solo di sola andata, sì. non lo voglio fare il ritorno, sì. Non so come dirti.
Bologna, la via degli dei fa ridere il ritorno, cioè andata a piedi sono 4 giorni, il ritorno sono 30 minuti. Cioè, sì, ci si gioca in questo modo, vabbè, che forse non tanti hanno né la voglia né la possibilità né il tempo di fare tutto ciò.
Questo è un grande alibi però, perché poi il tempo di andare una settimana
a sdraiarsi
al mare, sdraiati, bestemmiando perché non trovi parcheggio, quello ce l'hai.
Cioè, il raggiungimento poi che non è la soddisfazione più grande, però cazzo, ti guardi indietro e vedi le montagne che hai superato, dici madonna.
No, questo è fighissimo, com'è fighissimo rendersi conto che sei solo un altro essere umano come loro, cioè come tutti quelli che hai incontrato. Non sei, cioè, se ami viaggiare, io dico a piedi perché mi piace, ma mi piace anche girare in bici, insomma, viaggiare in maniera umana, non puoi pensare di te né che sei il peggior figlio di Troia del mondo né un fottuto genio, cioè sei un uomo,
sì,
e il mondo è pieno di uomini e donne che con poche eccezioni sono tutti degni di essere rispettati e ascoltati.
Hanno tutti storie da raccontare.
Certo, e spesso te le raccontano più facilmente a te che sei arrivato come il vento quel giorno e poi sparisci, che al bar del paese dove stanno tutti i giorni.
Sì, sì, vieni a dare una ventatina.
Cioè lo straniero rompe i codici e abbassa anche la soglia del pudore.
Sì, perché tanto non ti rivedono più, sei proprio un... Infatti immagino
il custode di segreti anche.
Sai, volendo. Quando vai a Gerusalemme e dici che vai a Gerusalemme, le persone ti dicono di una preghiera per mio marito, di porta per favore questo fiore a Gerusalemme. Tu dici ma il fiore appassirà entro 2 ore, però se a questa persona fa bene pensarlo, lo metto intanto nello zaino e le dico che lo faccio.
È bello.
Ti senti... cioè per i greci angelos, angelo voleva dire messaggero, ecco, senza pensare alle ali di porporina dorata degli angeli
putti.
Del presepe, però ti senti che per altre persone assumi questo ruolo, cioè che quindi sei prezioso per loro, porti messaggi di qua e di là e è fico.
Sì. E credi in Dio?
Sì.
Sì. Infatti avrai vissuto, cioè di quei cammini li hai vissuti magari anche più intensamente, quindi...
Cioè ho enormi problemi a credere nella mediazione con Dio, però mi piace pensare che rivedrò le persone care che sono scomparse e avere speranza è gratis, per cui
sì.
Banalmente perché...
Sì, perché privarsi di questo...
Tanto Dio, io penso che se esiste, è come il Monte Bianco. Cioè tu ci cammini intorno, ma sei tu che guardi lui, non è lui che guarda te. Non ti fa camminare lui. E Dio non fa miracoli nelle nostre vite, perché sennò salverebbe tanti poveretti, ma non ci manda nemmeno le sfighe. Cioè se c'è, la sua grandezza sta nella sua indifferenza. Poi magari lo conosceremo un'altra volta, sotto altre forme, in un'altra vita, non lo so.
Sì,
però
ognuno gli dà il nome che vuole effettivamente.
Cioè adorarlo o bestemmiarlo a lui non fa nessuna differenza secondo me. Se no non è Dio, è il mio amministratore di condominio.
Sì.
Chi è che aveva detto il mio Dio è...
È Gippi. Gippi diceva che il mio Dio ha un'autostima sufficiente perché io lo possa bestemmiare senza che lui si offenda. Quello più o meno il principio.
Esatto. Penso che non ci ascolti neanche, perché sennò dovrebbe ascoltare le preghiere di persone disperate.
Sì, ma può anche darsi che sia semplicemente il suo stesso creato, quindi non è più un ente unico, ma è tutto ciò che è.
Sì,
sono tante le idee che si nascondono dietro la parola Dio, però
non ho idea ovviamente se sia un affascinante gentleman di 55 anni, esperto di vini con la barba sale e pepe, o sia qualcosa che aleggia in maniera molto immateriale, non antropica, diciamo, antropizzata, antropomorfa. Però c'è qualcosa che ci tiene tutti insieme. E questo, che, chiamalo Dio, chiamalo umanità, chiamalo good vibes, è qualcosa che secondo me vale la pena di... che ci spinga verso il bene. Verso il bene vuol dire rispettare gli altri e non, non fare gli stronzi.
Anche perché non costa niente, poi... metti caso che c'è e non ci hai creduto, dopo finisce all'inferno, quindi tanto vale.
Sì, sì. Sì, sì, poi tutti hanno bisogno di credere in qualcosa, effettivamente. Se non è Dio, alla fine trovi un qualche sostituto. Quando ti rivolgi anche solo all'alieno che ha creato la simulazione, nella teoria di essere, invece che il creazionismo proprio, cioè, anzi sì, un creazionismo, ma da un computer, il fatto che magari è tutto... inventato.
Siamo portati ad attribuire senso alle cose anche quando del senso non ce n'è.
Esatto.
Di fronte a dei grossi enigmi, quale appunto il senso della vita, eccetera, eccetera, Dio mette una bella pezza.
Sì, sì, sì.
Oh, ragazzi, cos'è la realtà? Dio, il senso della vita, non lo so.
I viaggi.
Un po' di figa.
Infatti io ho provato, cioè, a trattenermi, mi sto trattenendo tanto da dire che sei bolognese, sì, penso si sia capito, l'abbiamo detto, ho fatto un salto a Bologna a piedi volendo perché...
ci si arriva a piedi da varie parti.
O anche passeggiare all'interno della città, ecco, questo è un esercizio che mi è venuto in mente che sarebbe divertente far fare alle persone, se volete farlo, io l'ho fatto, camminare tutte le vie della propria città per conoscerla meglio, per farvi i vostri... anche 50 chilometri buoni, il centro della vostra città, che sia Milano. Milano ci vogliono dei giorni, immagino. Però intanto stai facendo un cammino infinito, ci sono tutti i servizi del mondo, ti vedi tutta la città, capisci tutto. A me è successo, ho mappato la città di Bologna passeggiando in tutte le vie e contavo le vie, la lunghezza coi passi.
Ma un lavoro incredibile. Segnata.
Grazie, grazie.
È la cosiddetta psicogeografia.
Sì?
Sì, sì, l'hanno iniziato a teorizzare negli anni 60 a Parigi e avevano fatto delle mappe ricostruendo quali vie sono più battute e venivano, diciamo, sulla mappa di Parigi sottolineate più e più volte a seconda di quante erano battute. Semplicemente si erano resi conto, parliamo degli stessi sperimentatori da cui poi nasce il situazionismo.
Ah, certo.
E, cioè, la città è grande così, ma sostanzialmente le persone camminano tutte negli stessi,
sì,
posti. E ovviamente va da sé che appena sono stato ragazzino a Parigi ho voluto provare anch'io a fare il giro di tutte le vie. Quanto servirà per attraversare Parigi a piedi senza prendere la metro? E parti all'alba da una parte, arrivi la sera dall'altra, ma ti rendi conto che hai fatto solo una diagonale.
Sì.
Per cui ci puoi passare la vita in questo modo ed è...
No. Sì, l'altro giorno ho beccato un americano a Bologna che non parlava ancora italiano, e era qui da 5 anni. Gli americani hanno qualcosa con... non so se non riescano spesso... Adesso non voglio offendere nessuno dei nostri ascoltatori italo-americani o americani qua.
Vabbè, anche gli italiani hanno qualcosa con l'inglese, non, insomma...
Sì, ma sembra che l'americano faccia fatica a immergersi al 100% nella cultura italiana. Non lo so, questa è una mia piccola... Mi prendo tutte le responsabilità di
questo.
Il
detto. Fatto è che parliamo sempre dell'italiano e dell'inglese come se questa idea di nazione fosse incarnata in una persona, quando in realtà io vedo molti cani sciolti che scivolano attraverso la vita e riescono ad andare oltre lo stereotipo che dovrebbe essere la loro cosa. Quindi l'americano che ti parla in toscano, magari, capito? Sì,
ma noi siamo i migliori costumisti? Il costumista è una figura del teatro, non c'è,
sì,
un cazzo. E i migliori...
io sono il costumista di me stesso.
Esatto, quindi... camaleontici facciamo. Mm-hmm. Gli italiani siamo capaci di immergerci da Dio ovunque, secondo me.
A volte con un accento pessimo, però diciamo che siamo storicamente abituati ad andare in giro per necessità, per esplorazione, per volontà di potenza... americani, sai, dipende. Se uno sta a New York City e ha l'idea di essere
il mondo che va da te.
In un punto che è in contatto con tutto il resto del mondo, stai in mezzo all'Iowa, un campo di patate, non hai grandi prospettive, no?
Infatti, qual è il posto che ti è piaciuto di più oltre all'Italia nel mondo?
Il più sorprendente il Madagascar, perché ti rendi conto che è un posto che è tecnicamente in Africa, ma essendo un'isola è staccato dal continente ed è abitato da 14 etnie diverse. La principale non hanno niente nei tratti né nella lingua dei popoli africani vicini, perché sono arrivati in piroga dall'Indonesia, cioè gente che ha attraversato tutto l'Oceano Indiano in un'epoca mitica. E poi ci sono, c'è un mix totale di tutti i popoli che navigavano l'Oceano Indiano, per cui arabi, indiani e in generale, insomma, i posti con tante etnie e scenari naturali diversissimi, come lì, cioè i lemuri più grandi, gli indri, sono alti più di un metro. Vivono
lemuri alti più di un metro.
Sì. Wow. Ce ne sono tante specie diverse, dallo scoiattolo, lemure scoiattolo che è grande così, all'indri-indri che se ti casca in testa da un albero, è cioè ti secca, e hanno una caratteristica fantastica che non si lasciano catturare, cioè se in cattività si lascia morire di fame.
Bravi,
quindi grande dignità,
sì.
E allo stesso tempo hanno la virtù di saper imitare perfettamente la sirena di fine turno delle fabbriche, cioè tu ti svegli alle 6 di mattina che senti nella foresta con la nebbia che si alza, oh! Tipo fortissimo, che cazzo c'è, un elefante in stanza.
Ma non la imitano perché l'hanno sentita, proprio è il loro verso,
okay. Il loro richiamo del mattino, come dire bella ragazza,
sì, ecco. Sì. Vanno tutti in fabbrica i lemuri.
Esatto, fabbricare. Sono dei piccoli lemuri che in questa fase.
Quelli grandi producono quelli piccoli. Esatto. Fabbriche.
Poi ci sono quelli resi famosi dai cartoni animati, tipo quelli con la coda ad anelli bianchi e neri, che effettivamente camminano in orizzontale, cioè saltano.
Che carini che sono.
Il posto più figo del mondo, il Madagascar, l'unica pecca da parte nostra più che altro è che abbiamo esportato una prelibatezza locale che è lo scarafone, mi pare. Lo scarafaggio abbia origine in Madagascar e da lì si è diffuso in tutto il mondo per via dei commerci, insomma.
Amici malgasci, si prende la responsabilità Martino di questa affermazione. Certo. Non lo so.
Io fonte autorevole cose.
E se potessi viverci, ci vivresti in Madagascar?
Ci ho provato, ma la mia compagna mi ha mandato a quel paese e in effetti ero più giovane, non avevamo bambini, io di mio ci vivrei, però onestamente non è un posto in cui crescerei dei bambini.
Meno servizi di qua, diciamo.
Un po' meno welfare.
Vabbè, sì. Ma niente, e cosa ci puoi dire del tuo nuovo libro che ti ringrazio di aver portato? Questa è una piccola parte da il piccolo stacchetto promozionale.
Ma oggettivamente è un romanzo molto fico.
Sì. Mi piace. È bello, straight to the point.
No, è la storia di un uomo che si trova in un momento in cui si incrociano due difficoltà. Una, la separazione dalla madre dei suoi figli. L'altra, va in crisi con il fratello, che è pure il suo datore di lavoro. È un uomo nato e cresciuto a Bologna che si è trasferito a Milano. E quindi è un romanzo che ha a che fare anche con cos'è la provincia, cos'è la metropoli, cosa succede nel posto dove i sogni si possono realizzare quando le cose vanno di merda.
Questo vuol dire che siamo nel posto
a Milano, sì. Ah, okay. Sì. Non lo so, sai.
Beh, è vero.
Scrive l'editoria a sede in buona parte qui, perché
beh, è vero,
fa
beh, sì,
TV,
sì,
spettacolo di un certo tipo.
Eccoci qua, siamo a Milano, siamo tre bolognesi qua in questo momento, quindi.
Qualcosa vorrà dire.
Siamo venuti con le valigie di cartone a cercare fortuna qua a Milano.
Sì, esatto. Muovendoci su delle zattere lungo i canali fino a che non abbiamo trovato i fiumi principali, esatto. No, a parte tutto, la cosa figa dell'Italia è che stiamo parlando di un'ora di treno, due ore di treno, cioè non è che stai negli Stati Uniti.
In miniatura.
Da un lato il campanilismo fa sorridere e arricchisce anche, come dire, la scena, però non possiamo prendere sul serio il fatto. Ma tu dove stai? A Rimini Nord o Rimini Sud? Cioè dai.
No, ma fa ridere proprio anche i prezzi delle case, cioè che ci abituiamo, soprattutto per Bologna, che se abiti a 300 metri da una casa all'altra il prezzo cambia di migliaia e migliaia di euro solo perché dentro porta e fuori porta. Che...
Sì, a me il campanilismo mi piace quando dà colore, capito? Quando vedi uno che ci crede tantissimo di essere proprio il luogo dove vive.
Sì, sì, sì.
Perché è il rappresentante simpatico, però città. Poi quando vedi le ripercussioni, cioè, il mondo reale.
Limite mentale.
Sì, è infatti problematico.
Comunque dai, in breve è la storia di un uomo che cade, fa cose che non ha mai valutato di fare, perché si trova in difficoltà, perché se devi fare un regalo ai tuoi figli per Natale il bancomat non caca un euro, fai cose che normalmente non faresti, e è un uomo che pensa di essere abbandonato per sempre dall'amore, dalla fortuna, che pensa che Dio ce l'abbia con lui, si sente tipo Giobbe e ha un po' più difficoltà come molti di noi a rendersi conto che alcuni dei suoi problemi vengono da suoi atti. La storia di una caduta a precipizio, un autunno di caduta, un inverno gelido in cui diventa abbastanza hardcore la sua situazione, e una primavera perfetta che dà il nome al libro, in cui attraversata, arrivato in fondo alla sua odissea, è possibile una rinascita, una salvezza. Sì.
Fichissimo. Grazie mille di averlo portato e grazie.
È stato
adesso,
un piacere.
Grazie anche di essere venuto qui, faccio la chiusa, nel senso ti ringrazio. Questo era Enrico Brizzi da Muschio Selvaggio, Milano, studi Duomo.
Studio 1.
Esatto. E grazie ancora Enrico, ci vediamo Enrico. Poi a Bologna.
Grazie Luis, grazie Martin, grazie a voi.